conservato. Allora, nella tradizione ebraica, anzi in particolare quella classica, che si riporta questo aneddoto, avviene in un paesino della Polonia, allora si chiamava Volinia, siamo nel 1700, e viene mandato un rabbino a visitare una comunità, dato che si sentiva, come dire, no, dei giudizi molto lusinghieri. Poi come viene, cosa succede, cosa hanno di bello. Poi lui torna, e quando torna i suoi paesani gli chiedono: cosa avete scoperto laggiù? Questo: ho scoperto che Dio esiste, che è di questo mondo. Ma questa è una verità che qui sanno tutti. No. Tutti lo dicono. La lo sanno. La differenza. Noi diciamo, ripetiamo. Ma in realtà lo sappiamo. Beh, quando parliamo di Chiesa, noi intendiamo appunto è il luogo del sapere di questo tipo. Non si può ripetere solo quella lingua. Allora, il primo elemento della nostra fede non riguarda semplicemente noi che crediamo o vogliamo credere, ma riguarda la partecipazione alla gioia di quel sapere della Chiesa, che evidentemente non vive eternamente dell'amore del suo Dio nato, morto e risorto per lei. Ecco, questa esperienza della presenza di Dio in questo mondo è tutto il mistero della fede. E perdonate se riprendo, è esattamente quello che ha fatto sentire Benedetto XVI quando ha detto: basta. Tempo fa, infatti riprendo una riflessione che avevo fatto l'anno scorso, in occasione della Quaresima, come adesso, perché si era scelto, era a Rimini, si era scelto di commentare i vari dati di fede professati nel credo in modo da approfondire il discorso della fede. A me era toccato, ed è quello che io voglio presentare, mi era toccato, allora, c'era chi ha fatto credo in Dio Padre, credo in Dio Figlio, credo in Dio Spirito Santo. A me era toccato credo la Chiesa. E avevo cercato di elaborare questo dato fede che noi professiamo nel credo, domandandomi perché, come dicevo solo io, perché per noi il riferimento alla Chiesa è sempre problematico. A livello teorico no. Cioè noi diciamo che la Chiesa costruisce la verità, e la Chiesa annuncia la verità del Vangelo, ma quando noi siamo o in difficoltà o incominciamo a vedere le nostre piccole o grandi ribellioni, la Chiesa per noi è qualcosa che non funziona. Allora, avevo riflettuto su questo, credo, la Chiesa ci dice, l'espressione caratteristica è credo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati. Voi sapete, nel credo che noi recitiamo tutte le domeniche, non c'è questo. è solo del credo che si chiama apostolico, che però non è che risale all'apostolo. Questa espressione è la formula che troviamo, soprattutto credo nella comunione dei santi, la troviamo in un'epoca piuttosto tardiva, siamo diciamo verso il V secolo, fine del IV, V secolo, no? E tutti i simboletti chi non ce l'ha. Però, notate questo, quando la Chiesa antica professa credo la Chiesa, dicono sempre credo la Santa Chiesa. Guardate che anche anticamente sapevano che i luoghi di Chiesa erano, potevano anche essere disgraziati, tanto per tenere i piedi per terra. Anticamente ne combinavano di più di adesso. Eppure, quando si professava, sia nella liturgia, ma credo anche a dimensione interiore, come scenario interiore nel quale vive la fede, quando si diceva credo la Chiesa e credo la Santa Chiesa, perché noi oggi non riusciamo più a dirlo con la stessa, tra virgolette, generosità di cuore? Siamo sempre lì a... come? La Chiesa è santa? Ma guardate quello che succede! Allora, parto da questa considerazione. È come se noi non credessimo più, non potessimo più abbandonarci al sogno di una bellezza rassicurante. Cioè, come se noi alla fine dubitassimo che questa realtà santa possa davvero esistere, sia vera. Per mostrare a volte quanto noi siamo distanti dalla percezione dei nostri antenati nella fede, sentite questa espressione che ho trovato in un prefazio ambrosiano della festa della dedicazione della cattedrale, che voi sapete è tipicamente legata alla professione di fede nella Chiesa. Allora, il prefazio dice così: il Signore Gesù ha reso partecipe la sua Chiesa della sovranità sul mondo che tu gli hai donato e l'ha elevata alla dignità di sposa e regina. Alla sua arcana grandezza si inchina l'universo, perché ogni suo giudizio terreno è confermato nel cielo. Noi questo non ci crediamo più. L'espressione che viene dopo sì. La Chiesa è la madre di tutti i viventi, sempre più gloriosa di figli generati a te, o Padre, per virtù dello Spirito Santo, la Chiesa. È la vita feconda che in tutta la terra prolunga i suoi tralci e appoggiata all'albero della croce si innalza al tuo regno. E la città posta sulla cima dei monti, splendida agli occhi di tutti, dove per sempre vive il suo fondatore. Se voi dite queste espressioni oggi, in qualsiasi comunità, anche ecclesiale, a oggi, ma che dici? È un prefazio ambrosiano, non so di che sia, sicuramente antico. E poi a me ha sempre colpito, voi non lo sapete mai pregare il massimo, vero? No, nella edizione del pregare il massimo c'è un inno che è proclamato alle lodi del comune degli apostoli, che per me è molto bello. E a un certo punto a questa strofa si riferisce agli apostoli, no? Su voi, resi saldi in eterno, si edifica e innalza la Chiesa, che è eterna, riversa sul mondo da Dio come un fiume la pace. Noi, penso di non offendere nessuno, non viviamo più questa esperienza. La ragione, secondo me, è che abbiamo dimenticato, proprio dimenticato, che la bellezza della fede alla quale siamo generati non parla primariamente della tensione del mio cuore, ma dello splendore, della santità della Chiesa che riverbera nel nostro cuore. Noi è come se non abbiamo più questa percezione. E ritorno a quello che dicevo stamattina, alla fine, nella celebrazione eucaristica, prima della comunione, la Chiesa sente l'urgenza di pregare. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Il che vuol dire? Quando io dico credo, è come se mi dovessi sentire nella stessa prospettiva, solidale nella stessa esperienza che, per esempio, di un San Francesco d'Assisi, di un San Giuseppe Contadino, degli apostoli, dei vari santi, no? Se io dico credo, non faccio riferimento, sì, sì, ci credo per davvero, non è questo, è posso stare solidale con chi ha accolto prima di me questo dono di rivelazione. Non so se voi avete mai, è una stupidaggine come osservazione, però a volte le cose che sembrano stupide possono dare un suggerimento. Quando noi diciamo Padre nostro, non possiamo celebrare e dire Padre mio, solo Gesù può dire, no? Padre nostro. Perché quando recitiamo il credo nella liturgia non diciamo crediamo, ma diciamo credo? Perché? Voi mai pensate? Tutte le preghiere sono in genere sono la plurale, no? Perché dare il credo, almeno la professione liturgica, è credo. Siamo in tanti, ma ognuno deve dire credo. Allora, sembra che la percezione di fondo è la fede è comune, non è che scelgo io cosa, diciamo, cosa credere o le realtà in cui credere. La fede è comune, ma l'adesione è personale. La fede che professiamo, uno dice credo, 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 ognuno credo, la comunione è data dalle singole persone che possono vivere la stessa esperienza, ma ognuno la vive a titolo suo. È come in amore, no? Noi possiamo dire amiamo, perché ognuno ha il suo modo, ha la sua intensità, ha la sua, come dire, diciamo, qualità, caratteristica dell'amare. Eppure, grosso modo, tutti sappiamo cosa vuol dire amare, ma ognuno deve dire amo. E così per il credo. Allora, la prima cosa non è tanto io credo, do l'assenso, ma essendo una realtà comune, io accolgo questa, come dire, questo dono di rivelazione di Dio e l'accolgo personalmente, l'accolgo secondo la mia esperienza. Se io non do questo assenso personale, io dico le cose solo con la lingua, e non è che serva tanto. È un po' come l'espressione, no, che voi sapete che a volte si fa questa osservazione, no? Mi ricordo una volta c'era una signora che ha avuto il bambino e lei è sempre stata critica nei confronti della, come dire, della fede, così. Quindi dice, io non lo valido. Quando diventa grande, sceglie lui, no? E mi ricordo che mi domandavo, no? Perché tra l'altro questa signora aveva fatto delle scelte radicali nella vita, non so, aveva fatto 3 anni nelle favelas a Rio de Janeiro, aveva aderito a un movimento per, come dire, stare vicino, non so, nel senso di aiutare le persone proprio più, come dire, più ai margini della società, eccetera. Ed era per il suo bambino, sì, non voglio imporre niente. E mi ricordo che arrivavo a lui e ho detto, ah sì? E tu come fai a dare il latte? E se non gli piace? Perché dai quel latte lì? E dice, fai il cioccolato. E se invece non vuole quel cioccolato lì, mi fai, perché mi lo dai tu? E avanti, no? Senza spiegare altro, ha capito da solo. ho capito. Ha terminato il banco e ha disposto per il proteso. Allora, la fede non è qualche cosa che io da solo posso arrivare. Vi faccio un altro esempio e ogni tanto lo richiamo questo. Supponete, tutti i cristiani scompaiono da questo mondo, tutti, per 200 anni non c'è più l'ombra di un cristiano. Dopo 200 anni un tizio scopre, che so, in una biblioteca un libro, fa un giro, secondo me fa dentro, che bene, voglio anch'io sentire questo, può diventare cristiano. Coraggio, rispondere, può? Incertezza? No! Perché la fede si trasmette solo per esperienza diretta. Allora, se fosse e se capitasse questa cosa, tutto quello che Gesù ha detto, la famosa espressione, no? Le porte degli inferi non prevarranno. Se tutto scompare, altro che non prevarranno. Quindi, se avvenisse questo, vuol dire che tutto ciò, quindi la promessa della presenza del Signore, scompare. Se scompare questo, si può ripetere l'esperienza? No, di sicuro. Allora, in gioco è, se il Signore ha disposto le cose così, vuol dire che quando noi aderiamo a qualcosa che è molto più grande di noi, che è già, secondo l'annuncio del Signore, è già determinato che persista. Se io rinuncio, da qualche parte ci sarà qualcuno invece che aderisce e che lo fa vivere con splendore. Nella Chiesa, per quanto, non so, noi siamo disgraziati, o comunque le persone possono essere disgraziate, c'è sempre qualcun altro che fa splendere questo. Sempre. Il principio della santità della Chiesa non viene mai meno. Guardate che non è una cosa da poco. Quindi tutto questo è lamentosità che facciamo. E la che tempo, e la chiesa, e le vocazioni. Tutta lamentosità inutile. È come darsi la tappa sui piedi inutilmente. Essere atei? Non crede mai. Allora, in gioco è proprio questa dimensione, come perenne, costantemente perenne. Perché dietro questo c'è la promessa di Dio per noi. La Chiesa è la memoria indistruttibile di questa promessa che Dio pregò. E per questo che noi diciamo la Chiesa, credo la Chiesa santa. In questa dimensione. Per me è proprio la prima cosa. Quando noi diciamo credo la Chiesa, la prima cosa che noi dobbiamo imparare a percepire, a intuire, più a volte a percepire, è intuire il mistero della sua santità. Anche qui, e come spiegavo anche stamattina nelle parabole, quando ascoltiamo la parola di Dio, dire santità non vuol dire partire dalla nostra risposta a Dio in modo che gli altri dichiarino che noi siamo santi perché ci comportiamo bene, perché facciamo, che so io, opere buone, eccetera. Non è questo. È che il dono di Dio ci raggiunge. Il dono di Dio ci costituisce. Il dono di Dio arriva a noi come l'offerta della sua alleanza che noi, nella nostra umanità, possiamo vivere. Ma l'importante è che il dono arrivi a noi. Se noi non sottolineiamo questo, allora, pensate a tutti i nostri tipi di sensi di colpa, di ferite che abbiamo. Se ognuno o uno porta certe ferite, come farà mai a guadagnare questo dono di alleanza? È possibile. Ma se questo è impossibile, non è vera nessuna parola del Vangelo. Cioè, Gesù ci ha fregati bellamente. Sostanza è questa. Se però non ci ha fregati, allora vuol dire che il suo dono deve essere solo accolto. Tutto lo sforzo di apertura del cuore per seguire il Signore per gran parte si traduce solo in fare spazio al dono di Dio. Basta. Ma noi, un po' per presunzione, un po' per oppressione, è come se non ci crediamo. Allora, ricordo questa cosa. Vi ricordate le espressioni che cita San Paolo nella sua lettera ai Romani? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Vi ricordate, no? Questa espressione? Sono il capitolo 8 della lettera ai Romani. Oppure, egli che non ha risparmiato il proprio figlio, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Ma ci crediamo? Basta che qualcuno ci tratti male, basta che qualcuno ci guardi sporco, siamo già, come dire, già nei guai. Allora, l'abbiamo mai ricevuto questo dono del figlio? Oppure, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Detto così, in astratto, che bello. In pratica? Ma deve valere in pratica, se è vero. Se no, che senso ha? E visto che voi avete tante icone, visto che... allora, voi avete mai visto originale l'icona della Trinità di Lingua? Qualcuno l'ha vista? Io ho avuto poco, non poco, ho tanta fortuna della vita, anche questa, di due volte sono andato a voto, sono andato a luce, chiuso. Niente. La terza volta ho dato il terzo ghiaccio per una serie di circostanze, ho potuto. E sono andato, l'originale si trova alla Galleria Pietrakov di Mosca, insieme a tante altre cose. È proprio un'enorme sala, no? Con tante cose. Quello della Trinità, che è grande come darvi l'idea. Vedete il bello della porta? Abbassatelo di un metro, più o meno, quindi non è enorme, enorme. È situata in modo che chi entra, l'occhio va direttamente a passare, in tutte le altre icone, ma l'occhio è volto verso queste icone. Allora ero andato lì, era ancora l'epoca di Gorbaciov, quindi c'era ancora il regime comunista, eccetera, eccetera. E c'era l'abitudine da parte dei credenti di sostare per il tempo in cui il museo restava aperto, si davano il cambio a recitare, si chiama l'Acatisto della Trinità. È un duro moneta. Allora potevo leggere e capire il russo, allora mi sono messo lì dietro, facevo così, per vedere, perché loro recitavano piano piano, allora io da dietro, ero un po' curioso. Allora, la cosa era fatta veramente con devozione, no? Tanto che è come se creava in quel contesto, perché lì entra chiunque per vedere come nelle altre sale un pieno di quadri, e quella lì invece è la sala delle icone, normalmente sono quattro e basta, no? Invece lì si creava come un clima di preghiera, e quando l'occhio, no, è volto a questa icona, dentro un clima di preghiera, voi non ammirate solo la bellezza, non so, i colori che ha questa icona, non l'ho mai visti, diciamo, riprodotti nelle stampe, non so, è una cosa che è molto diversa. Come spesso dicono, no? Non so, leggere uno spartito musicale e non ascoltarlo, non è che puoi gustare la musica. E così è come vedere una riproduzione e non originale, non. In più l'originale è visto dentro un clima di preghiera, ha tutto un suo fascino. Ma la cosa strana è questa. Quando si guarda, l'impressione che si registra, ma questo io l'ho chiesto anche ad altri, avviene così, l'impressione si registra, è come se venissi catturato da un principio di pacificazione. L'icona, è come se sapesse trasmettere questo fiume di pace che l'Indio prima ho citato, no? E poi io arrivato al momento in cui questa icona è stata scritta, si dice, nella tradizione bizantina, no? Dipinta. E sapete quando? Siamo nel 1400, pochi anni dopo la distruzione totale per opera dei tartari di tutta quella zona della Russia. Quindi avevano incendiato villaggi, campi, monasteri, tutto avevano distrutto. Poi si erano ritirati, quindi sembrava la fine del mondo. Poi si erano ritirati e avevano cercato di ricostruire il monastero. Nei pochi anni che il monastero veniva ricostruito, è capitato questo pittore, Rubio, e ha dipinto questa icona. Questa icona è l'immagine non di una pace irenica, vuol dire idilliaca, ma della pace che attraversa le sciagure della storia. Se voi collocate la pittura e anche la percezione del mondo interiore di queste cose nel contesto storico, allora perdete ogni patetica poesia, ma acquisite la lucidità dello sguardo di Dio sul mondo, che non teme nessuna ingiustizia, ma tutto attraversa con la sua offerta, ed è quello che questa icona ha rappresentato per tutto il popolo russo. Tanto che ancora adesso l'icona della Trinità è come sinonimo di quello che la Russia ha desiderato, ha vogliato e ha vissuto come ideale per sé. E per me è stato molto, come dire, è una cosa che mi ha colpito molto, no? Allora, io lo applico proprio al mistero della fede. Chi crede non è così né ingenuo né cretino da immaginare che se tutti credono la storia diventa che bello, tutto un bel, come si vive bene, prendiamoci bene. Questo non avviene mai. Ma non è soltanto che non avviene mai nella società, non avviene mai neanche dentro di noi. Cioè, le tensioni che noi portiamo non scompaiono. La fede non è che te le togli. La fede però ve li fa attraversare con uno sguardo da poterle aprire all'Eterno, da poterle aprire al Regno di Dio. E sarebbe come cogliere la profondità di eternità nel dramma della storia. Se non si percepisce questo, noi alimentiamo una vita spirituale fasulla, come se immaginiamo che se noi abbiamo pigli sentimenti, buoni sentimenti, spesso falsi, noi rispondiamo a Dio. Basta da poi, quando succede una vera puntura di spirito, ma giusta nel senso che ti tocca proprio nel punto giusto, oppure una botta in testa un po' solenne, noi sappiamo. Allora, questa, tener conto, no? Che la visione della fede non è che sistema le cose, ma le attraversa per non far perdere la rivelazione dell'amore di Dio a noi, senza cambiare le cose. Le cose cambieranno in ragione del fatto che voi non volete cambiarle, ma accettate di stare dalla parte di Dio comunque. Se voi accettate questo, la storia cambia. Se la volete cambiare, non cambia mai. Questo avviene per la società e avviene per il popolo. Allora, c'è un'immagine nella liturgia, c'è un'immagine che è un evento, ma la Chiesa, quando poi la celebra nella liturgia, usa diverse immagini per esprimere il mistero. Ed è quello che noi possiamo definire, no? La celebrazione liturgica della festa del battesimo di Gesù. Se voi riandate alla liturgia, no? Siamo nel periodo natalizio, voi andate a questa liturgia, oppure prendete i testi che parlano del battesimo di Gesù, e allora capite qual è lo scenario della fede che interessa. Una piccola premessa, anche qui per far capire il dramma. Quando Gesù arriva a Giordano, dove Giovanni Battista amministra il battesimo, dovete immaginare che Giovanni Battista è la persona famosa, la persona che, come dire, ha riscosso un fascino, un'impressione enorme su tutta la gente. Gesù è il perfetto sconosciuto. Lui arriva, soltanto Giovanni lo riconosce. Gesù non ha ancora nessun seguace, non si è ancora fatto conoscere. Il primo gesto che fa, lo fa non per esaltare il suo ruolo, quello di Messia, ma lo fa per sottolineare qual è, a partire da quale condizione lui è il Messia. Si dichiara peccatore, insieme a tutti i peccatori. Cioè si fa solidale con l'umanità di tutti. Giovanni, che intuisce questo mistero, non vuole. Poi accetta, ma solo Giovanni riconosce che quel profeta sarà lui, non solo ad annunciare come fa lui come Giovanni Battista, ma farà vedere la presenza del regno di Dio, cosa che lui ha solo annunciato. E poi seguono tutti i passaggi, i discepoli, sono i discepoli di, pensate a Pietro, a Pietro, i discepoli di Giovanni Battista, che vengono dirottati sulla figura di Gesù. La prima richiesta che Andrea e l'altro discepolo fanno a quel profeta che è stato indicato dal loro maestro, Giovanni Battista, qual è la domanda che fa? La ricordate? Si dice dove abiti, no? Allora, anche lì, guardate che se volevano sapere dove stava di casa, potevano domandarlo, non c'era bisogno di chiedere a lui. Avete mai pensato che non era la richiesta dell'indirizzo? Non avete pensato sempre all'abitazione voi? Non potevano saperlo da altri? Ora, il chiedere a lui, e il Vangelo lo racconta male delle semplici cronache. Allora, non so se voi avete mai notato che noi traduciamo dove abiti, ma in realtà il verbo non riguarda la casa, riguarda dove noi potremmo dire adesso con il linguaggio moderno, dove un cuore sta. Si dice pumenis, cioè sarebbe a dire dove rimane, non a che indirizzo abiti, ma dove rimane, cioè da dove prendi tu la tua sorgente. Come dire, a cosa fai riferimento tu nel tuo mondo interiore? Tu che sei stato indicato dal nostro maestro come Messia, a cosa fai riferimento nel futuro? Questa domanda fa vedere l'inizio dell'avventura di quelli che poi saranno chiamati apostoli. L'inizio. E sapete quando Gesù risponderà a questa domanda? Intuite? Quando? Non collegate le cose alle pagine. No. Siamo nell'ultima cena. Quando Gesù deve rivelare ai suoi apostoli i suoi segreti, come dire, di qui a poco non mi ascolterete più, vedrete solo quello che man mano io realizzerò. Allora vi spiego a parole quello che voi stasera e domani vedrete. E lui spiega, detto con mie parole, mi avete chiesto dove io sto? Sto nell'amore del Padre per voi. Quel stettero con lui tutta la giornata, no? Videro. Occorre attendere la fine di tutto il ministero di annuncio di Gesù per cogliere la portata. E lui alla fine dirà: io sto nell'amore del Padre. Se voi state con me, anche voi sarete nell'amore del Padre. Ed è tutta la parabola, sì, la parabola, l'immagine della vita dei tracci. E c'è un particolare che purtroppo a volte le traduzioni non fanno cogliere, ma più voi sostate con questa intelligenza spirituale sul Vangelo e più cercate questi tipi di collegamenti. Allora, quando Gesù dice, no, che lui sta nell'amore del Padre, lo dice anche con un'altra espressione, e che siamo al capitolo 14 di Giovanni. A un certo punto Gesù sta parlando ai discepoli e dice: viene il principe del mondo, sta annunciando l'imminenza della sua passione. Noi traduciamo: contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre che come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Ma in realtà, quello che questa frase dice, va resa così. Viene il principe di questo mondo, in me non ha nulla. Quel contro di me non può nulla. In realtà, sapete, in me non ha nulla. Come dire, per quanto lui si accanisca contro quel profeta, non lo distoglie né dalla sua comunione con il Padre, né dalla sua testimonianza di amore da parte del Padre per i suoi figli. Il diavolo in lui non trova nulla che possa giustificare il suo attacco. Anzi, più l'attacco è feroce, più si rivela che lui non ha nulla. Fate solo un piccolo riferimento alla... facciamo un piccolo riferimento alla nostra vita. Quando subiamo la tentazione, siamo in questa prospettiva o tutt'altro? Quando noi subiamo la tentazione, invece di dire viene il principe di questo mondo, in me non è nulla, altro che se ha. E proprio perché trova sempre qualcosa che gli appartiene, che la tentazione ci accascia. Invece di leggerla nell'ottica del bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, noi la leggiamo nel cuore di io siamo tanto a me, perché mi ha lasciato in tutta la tentazione. Al contrario, proprio al contrario. Poco prima, anche qui noi traduciamo così, no? Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Traduciamo così. E siamo al versetto 21 di questo capitolo 14, molto molto denso. Ma il testo ha chi ha i miei comandamenti mi ama. Vale a dire, chi nel suo cuore non ha nulla che appartiene allo spirito del diavolo, che è quello che regge questo mondo, allora ogni tentazione ha le armi spuntate, non solo, ma ogni tentazione non fa che far risaltare l'amore di Dio, che è il più grande, e che non vale solo per me che non subisco la tentazione, ma vale per il mondo. Ogni volta che il male è inglobato nella risposta di amore, si salva il mondo, non faccio una cosa meritevole per me. Ecco, questa dinamica è la dinamica della fede. Noi siamo molto lontani dal vivere questo normalmente, dal vivere questo quotidianamente. Pensate, posso fare una domanda così. Quando il diavolo tenta Gesù nel deserto, no? Voi sapete che è il primo evento raccontato dopo il battesimo. Il primo. La prima cosa che di Gesù viene raccontata è lui è pieno di Spirito Santo ed è tentato. Voi vi rendete conto del perché? Allora, faccio sempre la deduzione. Se voi subiste tentazioni consistenti da restare oppresso, a voi sembra di essere pieni di Spirito Santo. Contrario, no? E perché Gesù invece è davvero il contrario di quello che siamo noi? Se noi non ci rendiamo conto dove si appunta la tentazione. Allora, il demonio è così cretino da immaginare che Gesù può essere indotto al male? Voi immaginate che i Vangeli sono più raccontini? Se il demonio è il demonio, credilo non lo è. Sono Difatti, se voi vedete le tentazioni, non è mai un indurre al male quel profittare. Ma è lì è sottile, è per questo che la tentazione bisogna sapere individuare. È come se il diavolo dicesse: ah sì, tu sei figlio di Dio, bene. Il compito del figlio di Dio è quello di conquistare il mondo, bene. A prova, guarda, io ti conosco bene. Se tu fai così, tu ti distruggi. Allora, se voi aveste il potere di fare così e trasformare questo in cibo e distribuire a tutti, diciamo, le persone povere e forti, non lo fareste? A nessuno di noi verrebbe in mente, ma questo è secondo Dio o no? Tutti saremmo presi dalla grandezza della cosa che facciamo. La tentazione è stata: il demonio spinge quel profeta a realizzare il suo obiettivo, ma in una modalità che non è più secondo Dio. Ma è sottile la cosa, perché lui comprò con la parola di Dio quello che gli sta succedendo, come dire: oh, guarda che l'avete detto voi questo, eh? Cioè dicendo, l'avete detto voi, è come se dicesse: dato che tu sei figlio di Dio, guarda che questo vuoi fare. Guardate che nessuno di noi resisterebbe. Vi posso fare tanti esempi di vita pratica. Per non farci arrossire, non li faccio, se no dovremmo arrossire dalla punta e capire la punta di più. Perché in gioco non è mai la cosa buona in sé. In gioco è: fatta la cosa buona, dove ti trovi? E così, per esempio, tu, come al solito, io faccio una cosa buona e poi vengo criticato per questa cosa buona. Qual è la reazione che ho? Ma come? Tipo di rabbia. Quello vuol dire: hai fatto una cosa buona. Oh, ti trovi dalla parte del diavolo. Cioè ti trovi dalla parte del suggerimento. È il diavolo che legge, che ha potere su questo mondo. Non sei più dalla parte di Dio. Ma se non sei dalla parte di Dio, quello che hai fatto è realmente bene? Capite? Allora, in gioco è proprio questa sia la modalità del fare, e se volete come principio, la modalità, lo stile evangelico di comportarsi è più importante della cosa evangelica che fate. Faccio un esempio: io chiedo perdono, ma lo chiedo in modo altero. Allora, io eseguo la cosa evangelica, ma in una modalità mondana. L'effetto quale sarà? Negativo su tutta la linea. Perché? Perché io non ho i suoi comandamenti, ho le mie reazioni, ho i miei pensieri. E quindi questi mi fanno trovare dalla parte del diavolo. Faccio un altro riferimento che per me è veramente potente. Allora, il Vangelo dice: racconta le tentazioni di Gesù, poi il diavolo è stato vinto e si ripresenta al tempo fissato, che sarebbe il tempo della passione. Non so se voi avete mai collegato tutte e tre le tentazioni. Stanno nella espressione che il gruppo dei farisei, dei capi, rivolge a Gesù. Quando sotto la croce dicono: ma se sei figlio di Dio, scendi dalla croce e ti crederemo. Poi: ha detto di confidare in Dio, lo salvi? Se davvero, deduzione: se lui muore in croce, se lui non è salvato, vuol dire che quello che ha proclamato è vano. Questa è la mentalità diciamo, instillata dal tentatore. Non gli faccio la domanda. Gesù poteva salvare se stesso. Andai. Tu sì?
Risponderà poi con
la propria, tra virgolette, santità. Se no la santità non scatta. Non è che noi dobbiamo diventare belli per presentarci davanti a Dio, è che se abbiamo il coraggio di presentarci davanti a Dio, diventiamo belli. Pensate all'episodio della Cananea, la Sirofenicia, quando si presenta davanti a Gesù, no? Che chiede il miracolo, non so se voi avete notato, lei non si mimetizza, lei sa che è pagana e non c'è possibilità di incontro con un ebreo. Lei non è che si mimetizza tra la folla e si presenta come una finta ebrea per domandare. Lei lo chiama figlio di Davide, lei pagana. Guardate che solo due persone nel Nuovo Testamento chiamano Gesù figlio di Davide. Una è lei, pagana. Quando si presenta, Gesù sembra che la mandi quel pezzo. Perché lei dice, che vuoi? Mica posso disperdere il pane dei figli con i cani. I cani sono i pagani. L'espressione è un po' addolcito con cannolini, ma la sostanza è quella. Lei si è arrabbiata. Io provo a fare questo esempio a molte ragazze, no? Soprattutto giovani, quando devono chiedere una cosa e sono trattate così. A non mi dà, chiede! E così muore. Gesù ha dovuto cedere, ma anche la fede di questa. E la fede di questa è sottolineata dal fatto che lei non meritava nulla, a lei non gliene frega di prendere il cane, fatto due prigioline che anche un cagnolino prende. Ma proprio perché accetta questo, rivela tutta la confidenza che ha e il Signore deve elogiarla. Non ho trovato fede così grande. Pensate quando si confessano i peccati. Noi non cerchiamo sempre di mimetizzare un po', per vergogna, lo facciamo sempre così. Solo, l'atteggiamento qual è? Se mi faccio vedere così, è come fate a porta. Fessi che siamo, imbecilli che siamo. Più facciamo vedere questo, più restiamo con i nostri peccati. Più il peccato è aperto, e più vale questo principio di confidenza. Certo che non ho agito, non vedi come sono finito.
Ed esattamente così.
E noi però non siamo convinti di perdere. Pensate, per esempio, a tutto lo sforzo che noi facciamo per difendere la nostra importanza presso i nostri fratelli o i nostri fratelli. Noi non sopportiamo di non essere considerati. Non sopportiamo. Ma meno sopportiamo questo, più gli altri realmente non ci sopportano. Se invece uno accetta in pace, quindi senza voler, accetta in pace. Io sono così, la mia storia è questa, ho questo, accetta in pace e fa riferimento al Signore che ci accoglie, è come se non avremmo più bisogno di elemosinare presso altri. E noi entriamo in quella prospettiva del bisogno che il mondo sappia che io amo il Padre. Non ho bisogno di sistemare le cose della mia storia. Bisogno che il mondo sappia che io amo il Padre. Basta. Più si segue questo, più la nostra storia si fa armonica. E c'è un bellissimo esempio di un autore spagnolo, dice: la nostra vita piena di buchi. Buchi sono tutte le guai che abbiamo visto, e fa l'esempio, dice: ma un flauto non è una canna con tanti buchi, ma se uno ci sa soffiare dentro non escono delle belle melodie. E la nostra vita non è uguale se la facciamo soffiare dal nostro Dio. Noi invece immaginiamo che dobbiamo tappare tutti i buchi. Se tappaste tutti i buchi sareste solo una canna. Invece ci sono buchi e lasciate che un altro soffi, viene fuori una bella musica che tutti ascoltano bene. Chiaro che sono un'immagine, ma un'immagine che rende bene questa idea del intero posto di Dio, nella vostra umanità, agli occhi di Dio, l'umanità di ciascuno è l'umanità del suo figlio. Questa percezione di fede vale per noi e per tutti. Per esempio, dalla vostra tradizione, se voi non guardate un popolo da questo punto di vista, come fate ad accoglierlo in bellezza, con la bellezza, di uno sguardo dentro, quando tutto è sempre uno sguardo? Questa è la vera dimensione della fede. Quando ci dicono che la fede è da uno sguardo di un punto, non è vede che ci sistema e che fa vedere tutto dentro questa luce, noi stessi e gli altri. E non mi sembra.